Bene, diciamo queste tre.
Allora, grazie di questi momenti perché mi aiutano anche a mettere a fuoco tantissimo il quadro, il disegno della mia esposizione, quello scritto. Allora, la qualità, sono totalmente d'accordo con il discorso della qualità. Mia moglie mi impone di prendere frigoriferi rigorosamente tedeschi. ma comunque quello che volevo dire è questo, cioè, premesso che sono d'accordo, quella qualità prima del 2002, per essere esatti, non poteva essere espressa sui mercati asiatici, non poteva, perché c'erano i dazi, c'erano barriere doganali, ha capito? Cioè, da quel punto di vista la Germania era già pronta nel 95, per dire, capisce, no? In un momento in cui, fra l'altro, c'è stata l'unificazione tedesca che ha pagato tutta l'Europa, ma questo è un altro discorso ancora. Quindi sono d'accordo sul discorso della qualità e aggiungo, collegandomi anche a un discorso che faceva Luca, la qualità dovrà per forza diventare il tratto distintivo di una dinamica che non può essere indefinitamente di crescita, perché le proiezioni, salvo per l'Africa, dicono che la popolazione mondiale sarà intorno ai 10 miliardi nel 2050, potrebbe stabilizzarsi da qui a un secolo intorno agli 11. Però la stabilizzazione è già in corso da parecchio tempo, salvo l'Africa. Ora, la questione a cui nessuno risponde, in cui io sto cercando anche su questo di ragionare in questo libro o pamphlet che sto scrivendo, è: ma come è fatta una società stazionaria? Cioè, una stazione è come il Medioevo, punto di domanda. È come il Medioevo? Ma la mia risposta è no. Premesso che il Medioevo ha dato invenzioni del Medioevo che hanno migliorato la vita delle persone, sono state tante. Gli occhiali sono nati nel Medioevo, ok? La carta è nata nel Medioevo, hai capito? Allora, Leonardo da Vinci, poi non parliamo, ecco, ma, oppure tutto quanto. I palazzi che stanno in piedi, pensi, sono stati fatti nel Medioevo e la gente ci vive. Allora, quello che sto dicendo è che non necessariamente, anzi per niente, l'elemento chiave è l'innovazione, la conoscenza, la capacità di pensare il nuovo, che consente a tutti di stare meglio, di vivere meglio, capisci? Allora, chi è che... in che modo si crea l'innovazione? Non è facile dirlo, perché altrimenti avessero la ricetta. Bastasse fare più spese in ricerca e sviluppo. Ecco, io faccio sempre l'esempio di un biologo di Cagliari che ha pubblicato un lavoro sulla ciclosporina, adesso mi ricordo come si chiama, la ciclosporina è l'antecedente di tutti gli antibiotici moderni. Ma sai dove l'ha pubblicato? Nel 1945 sugli annali dell'Università di Cagliari, rivista ben nota a tutti, specialmente in tempo di guerra. Le circostanze hanno voluto che un suo collega britannico andasse in vacanza lì, lui gliene ha parlato, ha detto: ah, che interessante, però io non sono italiano. È tornato a Cambridge, ha tradotto, è apparso non so bene dove, tipo Lancet, queste riviste qui, è stata una scoperta straordinaria. Allora, questa gli americani, gli anglosassoni la chiamano serendipity, cioè le scoperte per caso. Allora, non è proprio il caso, qui torno al caso in continuazione, però è vero che molte scoperte sono un po' fortuito, dico un po' perché in questo lui credo abbia ragione, occorre, come si usa dire, una mente pronta ad acchiappare questo aspetto fortuito. Ma in una popolazione che è stabile, poniamo a 10 miliardi, che ne succede del tenore di vita? Allora, in una popolazione che è stabile, fissa, crescita della popolazione zero, c'è sempre una popolazione che cresce, ed è la generazione core. Questo è il segreto. Allora, se quella generazione è una generazione a cui che viene stimolata, perché lo fa con grande piacere, a innovare, a produrre nuova conoscenza, eccetera, i benefici sono di tutti, perché l'innovazione di cui stiamo parlando è un bene pubblico. Una volta che è stata scoperta, Marconi ha scoperto le onde radio, ecco, faccio un esempio ulteriore così ci capiamo. Sapete dell'esperimento di Marconi, no? Ecco. I colleghi di Marconi deridevano l'esperimento, perché? Perché all'epoca, questo me l'ha spiegato un fisico famoso dell'Università di Genova, all'epoca si riteneva che le onde proiettate verso l'alto si perdessero nell'infinito, nel cosmo infinito. Invece, in quel momento non si sapeva che le onde, che la sfera, adesso non so il livello, in particolare della stratosfera, era tale da rimandare giù quelle onde. E questo ha creato la radio. Ma un secolo fa non c'era la televisione, non c'era la radio, non c'era la penicillina. Ma vi rendete conto di come è cambiato il mondo? Allora, ora tutto questo, noi dobbiamo creare le istituzioni perché tutto questo possa avvenire nel futuro in modo naturale, e certamente che le menti giovani, quindi includendo anche i non giovani in senso anagrafico, vanno bene, ma di certo il cuore di questo processo, non parliamo delle innovazioni matematiche, è riguardo ai giovani, c'è poco da fare. Ecco, sul discorso della razionalità sono totalmente d'accordo con lei. Il concetto chiave di tutta l'austerità si chiama reddito permanente, che in sé è un'idea che ha un fondamento, cioè io faccio i miei piani di vita, di spesa, non in funzione del reddito che ho percepito il mese scorso, ma di quello che penso sarà il mio reddito futuro. Ma io non sono in grado di fare un business plan, diciamo, un anno per anno, poi lo sconto, che ne so, al 2% lo riporto oggi, perché il reddito permanente è questo, no? Allora, ma nessuno fa questi conti, nemmeno chi teorizza il reddito permanente, aggiungo. Ma perché? Mi faccio esagerare, ma perché il mondo è incerto. Che ne dica, il valore atteso è un valore atteso, se va bene, di una gaussiana, ma quindi vuol dire che c'è un 50% per cui vai nella direzione opposta, capisci? Allora, la mia risposta è che noi dovremmo tenere più in considerazione i risultati di analisi, diciamo, comportamentali sul piano economico, che sempre più vengono fatti, ma vengono per il momento ancora ignorati. Diciamo, l'individuo razionale, fra virgolette, l'individuo razionale ridotto alla sua essenza teorica, dice che se un individuo preferisce A a B e B a C, allora preferisce A a C. Non so se è chiaro. Ecco. Bene, neanche quello funziona. Neanche quello funziona.
Siamo nel campo delle 100 perdite.
Ecco, allora bisogna essere molto più flessibili, molto più aperti, molto più innovativi da questo punto di vista, anche sul piano economico. I cinesi lavorano, sono d'accordo, infatti se devo farmi fare un piccolo rammendo, un orlo, ho pure la mia cinesina, o meglio con mia moglie vado dalla cinesina che mi fa quest'orlo e lo pago anche meno per di più, ma comunque non è tanto il pagar meno, il punto è che tanti lavori con questa situazione di struttura demografica, ci sono lavori che sono letteralmente scomparsi, d'accordo? Se io ho un problema in casa, confesso la mia incapacità sul lavoro manuale, io mi aggrappo al telefono, cerco un elettricista, ma non lo trovo. Allora la signora sa che c'è un elettricista, là c'è un elettricista che andrebbe bene, oppure un idraulico. Ecco, ci sono lavori scomparsi, lavori di cui abbiamo bisogno, perché poi, parlando dell'immigrazione, bisogna andarci anche coi piedi di piombo, perché se l'immigrazione è per andare a raccogliere i pomodori, Dio se ne scampi, vedasi Sud Italia in particolare, ma non solo. Ma poi l'immigrato si integra anche sul piano dell'istruzione culturale e impara un lavoro vero, cioè fare la pizza, c'è un egiziano vicino a casa mia che fa una pizza straordinariamente buona.
Quella del pane.
Brava, giusto, è vero, ha ragione, non ci avevo pensato, ha ragione. L'equivalente dell'idraulico andato in pensione che viene a farmi di tutto e di più, io non lo vedo in un giovane immigrato, ma perché? Ma non perché è stupido, ma perché nessuno gliel'ha insegnato e non ha l'esperienza. Sta di fatto che fare un'equivalenza, come andava così di moda fino a poco tempo fa e magari va di moda ancora adesso, c'è la caduta demografica in Italia, nessun problema, gli immigrati ci salveranno, non è così. Cioè non riescono a salvarsi nemmeno loro, perché una volta integrati, anche la natalità per l'appunto, una volta che le famiglie sono integrate, anche la natalità scende, perché scontano gli stessi problemi che scontiamo noi. Scusate, ma l'Inghilterra, quella è una bella domanda, il cosiddetto Brexit, io spero che non avvenga, spero che non si realizzi. In ogni caso, le tendenze centrifughe legate anche a queste politiche un po' fuori posto, diciamo, che vengono attuate a livello europeo, alcune, non tutte ovviamente, ma quelle importanti, è fortissima la forza centrifuga. Allora bisogna stare attenti, perché stiamo giocando col fuoco, stiamo veramente giocando col fuoco. Io non posso dimenticare che la crisi ucraina è nata dopo che per un anno intero si è detto l'Ucraina deve entrare, e la prima cosa che hanno fatto è stata la troica, che è andata lì e ha detto: signori, adesso vi diciamo noi come voi dovete fare. Questo, diciamo, l'Unione Europea, questa vicenda veramente destabilizzante dell'Ucraina, se l'è andata a cercare, purtroppo non lei, ma per il popolo ucraino, che ha creduto in una transizione di questo genere, ma non c'era. La sterlina, quindi tornando al discorso, quello che lei dice è un'ipotesi che io ho in mente chiara, cioè un'alternativa possibile che consente di contemperare un progetto europeo che non so per quanti anni, ma non sarà mai il progetto politico della seconda, del post seconda guerra mondiale, ma che sia comunque un passo in avanti, è quello di mettere insieme delle realtà che siano più omogenee. Quindi sì, io mi auguro, e probabilmente così accadrà, che il referendum sia favorevole a rimanere non tanto nell'euro ma nell'Unione Europea, ma qualora non avvenisse, se non avviene temo che l'Europa vada sì, no, non diciamo sfasciato, perché diciamo, ci sono tanti popoli, tanti gruppi sociali, diciamo si vada a ricomporre in modo diverso, però non è questo il momento, mettiamolo in questo modo. E perché avverrebbe? Perché nel momento in cui esce l'Inghilterra, la Scozia immediatamente dice: vabbè, allora rifacciamo il referendum domani mattina. Perché? Perché esce l'Inghilterra e la Scozia, che fa? Non c'è nel trattato di Maastricht nulla che preveda una situazione di questo genere. O sì?
No, le regole base di diritto internazionale prevedono che la Scozia esca insieme all'Inghilterra, cioè esce la Gran Bretagna, quindi praticamente la Scozia.
Sì, ma a quel punto a quel punto, se la Scozia decide di rimanere, la Scozia lo dice, l'hanno già detto per di più. Quindi non lo so, vediamo la sterlina diciamo che è stata voluta fortemente dai governi, da tutti i governi inglesi, non la molleranno, ma per il semplice motivo che diciamo, stanno meglio economicamente con la sterlina che non senza, questo è il punto. Non tutti per la verità, però in generale il paese sta meglio. Noti che hanno un disavanzo delle partite correnti enorme, che sta crescendo. La sterlina o prima o poi si dovrà indebolire, ma sia come sia, il governo inglese sta procedendo in questo modo, e secondo me la sterlina rimarrà comunque una moneta autonoma come altri paesi, Svezia inclusa. Ecco, la domanda sul sistema finanziario, mi faccio rispondere solo a quello, la domanda era molto più ricca. Sul sistema finanziario va detto una cosa, che l'unico settore economico in cui la quota del valore aggiunto sul totale del valore aggiunto, cioè il prodotto interno lordo al netto dell'IVA, è aumentato, l'unico settore ovunque è la finanza, punto. In Lussemburgo, siamo in Lussemburgo, è una cosa che quando l'ho vista per la prima volta non credevo ai miei occhi. Il 30% del prodotto di questo piccolo paese, per carità, ma il 30% sono attività finanziarie. Se poi mettiamo insieme, come dicono gli anglosassoni, il real estate, cioè l'immobiliare, che adesso è caduto, sta chiaro, però voglio dire, messi insieme, io dico sempre e sostengo che un qualche equilibrio tra banche che finanziano imprese che producono beni e servizi, e il mondo della finanza va trovato, perché altrimenti la situazione anche della distribuzione dei redditi è destinato a solo a peggiorare, perché non c'è un metro per valutare davvero il rendimento, il prodotto marginale di quando lei sa bene di economia, l'ho visto. Non c'è. Quando si parla quando sento dire, e qui lo ridico, ma della produttività del lavoro, io sorrido, lei non ne ha parlato, ma ne parlo io perché è legato a quello che diceva, sorrido perché? Perché la produttività del lavoro, voi sapete come è calcolata? È calcolata ovunque, ma perché non si può fare altrimenti? Non per come numero di bulloni per ora lavorato, quella è la vera produttività. Sì. Però siccome il mondo è variegato ed è una delle qualità del mondo occidentale, ci sono tante l'eterogeneità dei beni e dei servizi, si calcola il valore aggiunto. Il valore aggiunto è il valore totale meno i consumi intermedi, la differenza che cos'è? Sono salari e profitti.
Salari e?
Profitti. Fine. Adesso la sto mettendo però è questo, salari e profitti. Allora, se uno mi chiede di
aumentare... distribuzione non c'è.
No, parla della distribuzione primaria. Poi arriva quella secondaria che può sanare le disuguaglianze. La distribuzione primaria è questa qui. Ok, salari e profitti. Allora, se io voglio aumentare la produttività, che cosa sto dicendo? Che sto aumentando il valore aggiunto, ma il valore aggiunto è fatto di salari e profitti. E allora torno al discorso della signora. Un giorno, credo un po' di anni fa, mi ero divertito a fare una cosa che in realtà non era un gioco, cioè ho fatto un grafico in cui ho confrontato il prezzo al chilo delle automobili. Voi prendete l'automobile, immaginate, no, se va su quattro ruote. Se va su quattro ruote, trova le auto e trova il peso di questa auto. Fa una divisione, la cosa più semplice del mondo. Che cosa è venuto fuori? Viene fuori, e qui torna al discorso della boutique, ma anche che diceva la signora della qualità. Il prezzo al chilo, detto così fa ridere, ma questa è una cosa seria.
Però non è un prezzo omogeneo.
Perché?
E perché non è che tutte le parti che compongono l'auto siano dello stesso prezzo.
Per l'appunto. Quello che lei chiama qualità.
La qualità è questa.
Che cos'è? Esattamente. Sono gli strumenti, gli accessori che rendono più confortevole la guida, il sedile, di tutto e di più ultimamente.
Posso aggiungere
Dica.
Una cosa? Che per me la qualità riferita ai tedeschi e anche a tutti gli altri paesi si rispecchia nella cultura del coronavirus, invece è la cultura, perché i tedeschi sono sempre stati abituati a lavorare in un certo modo, a pensare in un certo modo, quindi è proprio la loro cultura che gli ha insegnato a lavorare in modo da ottenere questa qualità che gli italiani non hanno, perché gli italiani sono un pochino più leggeri.
Ecco, tenga conto, tenga conto che qui la scuola ha un ruolo centrale, quindi noi abbiamo diminuito le spese per la scuola del 20%, poi controllerò a casa, ma non credo che ci sia un errore. Se lei va all'università in Germania, non so a legge, l'età, lei, il giovane meritevole che va all'università in Germania, la cosiddetta educazione terziaria, d'accordo? Quali costi ha? Praticamente zero. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che se non c'è un paese che davvero ci crede nell'investire in cultura, e cultura per coincidenza coincide, cultura e scuola sono le due categorie più colpite, diciamo, dalla riduzione di spesa. È chiaro che dopo i giovani non sanno, come lei dice, fare le cose, ma nemmeno capiscono l'importanza, per esempio, di una certa struttura organizzativa. tenga conto di una cosa, che ogni paese anche qui è fatto in modo diverso. Non lo dico per dire che noi siamo chissà che cosa, ma il, per esempio fra gli americani, il processo decisionale degli americani è totalmente diverso da quello tedesco. Gli americani decidono subito, c'è una situazione, tac, loro decidono. Bene. I tedeschi no. Allora, riuniscono for stand e cominciano, discutono.
Professore, forse un tedesco non l'avrebbe interrotta mentre lei stava concludendo l'esempio su quanto costava il figlio l'altro e arrivavamo a un ragionamento per capire.
Ah, ecco, no, ecco. No, vabbè, no, ecco, mi perdono, quindi ho lasciato in sospeso una sua curiosità che è.
Le auto al chilo.
Allora, nelle auto al chilo, il mio ragionamento era questo, perché l'auto al chilo, perché un Audi, ecco, visto che l'Audi è il sogno della Cina, con il prezzo al chilo, scusate, devo andare fra non molto, il prezzo al chilo di un Audi è più elevato, perché? O meglio, non è un perché. Il prezzo al chilo di un Audi è più elevato, punto, full stop. Ma perché il valore aggiunto è più elevato? Noi diciamo che è maggiore la produttività? No, noi diciamo che dentro lì c'è il lavoro di tutti, diciamo, di ingegneri più o meno giovani, di tecnici. Di operai, di manager, allora la qualità del lavoro, ecco, la metto in un modo, nel modo che più semplice non potrei, qualità del lavoro e qualità del prodotto non sono necessariamente legati, ma in gran parte sì.
Certo.
Quindi se io pago bene i miei operai, i miei ingegneri che fanno la progettazione eccetera eccetera, probabilmente, e poi non solo pagare, ovviamente c'è l'ambiente di lavoro e tutto il resto, è probabile che io abbia delle proposte di produzione migliori rispetto ad altri ad altri concorrenti o alle auto di altri paesi. Allora qual è il punto? E qui torno alla boutique. Il punto è che diciamo la scala produttiva in questo caso della Germania è grande, a questo punto diciamo è un sogno del passato, anche questo è un sogno del passato, è andato anche nel settore dell'automobilistico in Italia, però diciamo c'è una lezione che non dovrebbe essere dimenticata, e cioè l'uso imprenditoriale delle qualità umane, tecniche dei tedeschi o degli italiani, giovani o meno giovani, con te, può essere una fonte di innovazione straordinaria che consenta a questi giovani di essere mediamente ben pagati, e i più bravi molto ben pagati, perché è giusto che sia così, e consente al paese di, per esempio, tornando al punto, di esportare, qui torniamo alla questione, di esportare di più. Perché? Perché i cinesi, uscendo, soprattutto i cinesi abbondanti, diciamo affluenti, desiderano i prodotti di lusso. Se lei va a Shanghai, c'è un pezzo di Shanghai che pare, hanno ricostruito un pezzo di Parigi. La pasticceria Cova, l'ultimo posto al mondo in cui mi sarei atteso di trovare la pasticceria Cova più grande di quella di Milano e più buona per di più è Shanghai, è il pezzo, capisce? Allora è più buona, no? Più buona nel senso che io sono molto esigente col cappuccino,
anch'io
esatto. Cappuccino fatto bene non è fatto, è molto molto molto. Allora se io trovo un bar che mi fa bene il cappuccino pago di più, sono disposto a pagare di più. Qui viene il punto vero, a quel punto l'Audi costa tanto, ma se ci sono, mi rivolgo a un segmento di mercato in cui la capacità di acquisto è più elevata, il consumatore è disposto a pagare di più. Io sono disposto a pagare di più un buon cappuccino, risposta sì, non 100 euro, però 10 centesimi, ovviamente li pago anche.